Bentrovati, benvenuti a Maracanà, un saluto da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti.
Bentrovati, allora,
saluto anche a regia, ad Andrea Magliocca.
A tutti, un saluto veramente alla squadra e alla tutta la redazione. Oggi c'è anche Gabriele Latini che salutiamo.
Allora, no,
volevo dire intanto,
Ringali, sempre dietro.
Una news velocissima, Stefano, perché poi sentiremo dopo, appena possibile, il passaggio di Fonseca, perché Morata è in dubbio alla borsite. E quindi potrebbe...
Borsita rognosa, eh?
Sì?
La bisogna puoi
spiegare al volo?
No, è tipo, sai, un'ampolla ti viene... Che ne so, ce la puoi avere all'altezza dell'anca.
Ok.
Quindi il liquido lo devi un po' asportare con la...
Fastidiosa. È in dubbio, ha detto.
È dolorosa, però la puoi eliminare. Del liquido, insomma, ti viene un pallone, tipo, capito, un ematoma. Un po' così la borsite, però insomma adesso inizia una specie di borsite. Poi la borsite vera e propria, non sono medico, non te lo so dire, però credo che è fastidiosa, fa male,
è fastidiosa. Vediamo
poi dove sta.
E quindi poi ne parliamo dopo, andremo a sentire anche il passaggio di Fonseca in conferenza. Diamo il buon pomeriggio a Stefano Salandin. Ciao Stefano.
Come state? Avete la borsite?
No, è Morata, cioè la
Morata,
borsite. Noi ancora abbiamo
io
un po' di mal
Morata,
di schiena.
Stefano Sandini, il tuo amico Morata.
Non lo
conosci.
Infiammazione.
Sta a Torino una vita, non lo conosci.
No, perché ma guarda, ormai è difficile avere rapporti con questi calciatori.
Aspetta,
Stefano, una cosa importante, com'è andata la tua vacanza?
Perché tu hai... molto bene.
Bravo, buon compleanno, in ritardo
però...
No, compleanno di mia moglie.
Di tua moglie, vabbè, compleanno di tua moglie.
Va bene così, giusto così. Allora aspetta che insieme a noi mi fa molto...
Perché sarà il 19 ottobre, ci sentiamo prima, dai.
Va bene, okay, dai, facciamo una bella schioppettata a Maracanà. Ti saluta Diego Motta, Stefano, ha detto, vuole sapere un tuo... Salandin, però insomma devo conoscere meglio. Non mi fido.
Non gliene freghi nulla.
Aspetta Stefano, che vado a salutare anche Francesco Pini. Ciao Francesco, ben trovato.
Grande Francesco.
Buon pomeriggio Francesco.
Bella
buon
mezz'ora.
Pomeriggio a voi ragazzi, è un piacere.
Grazie, no,
bella
grazie
mezz'ora
a te, un paio di argomenti li voglio affrontare con loro due. Senti, voglio un attimo iniziare, visto che l'abbiamo toccato prima, voglio sentire il volo anche Stefano, perché oggi leggevo anche il suo pezzo su Tutto Sport, un mondiale per club che insomma rischia, diciamo così, è a rischio in questo momento, no? Per una serie di situazioni,
sì, sono
Stefano.
Sono un po' intortati perché, sai, lì è come la rana di Fedro, a forza di gonfiare poi scoppia, no? E quindi un po' succede così. Molti sponsor dicono, ma già ti paghiamo il mondiale vero, ora vuoi altri soldi per questo dei club. Poi d'estate, sai, un conto è portare le nazionali con i migliori, un conto è portare i club che non hanno sempre i migliori, e poi c'è un pochino di stanca, no? Vedete che anche le TV, cioè tutti tranne la Liga e la Premier, che però ha messo più partite nel bouquet, tutte le maggiori leghe diminuiscono i soldi, hanno visto diminuire i soldi dei diritti TV, quindi è un mercato saturo. E io anche lì credo ci dovrebbero sedersi a un tavolo FIFA, UEFA e dire, finiamo di farci la guerra noi con le nazionali, voi con i club, e mettiamoci d'accordo, perché alla fine è questo, no? Una guerra di bande per ricavare spazi.
Ma pensate, lo chiedo a tutte e tre, pensate che si possa trovare una soluzione? Perché un eventuale, diciamo così, supponiamo dovesse saltare il mondiale per club, sarebbe un fallimento di Infantino enorme, perché insomma lui ci ha puntato molto, no?
Chiudo. E dico no, è vero, ma non è semplice, anche perché ci sono problemi regolamentari non indifferenti.
Esatto.
È una competizione che sta a cavallo di una stagione con l'altra, quindi c'è tutte le questioni regolamentari di scadenza dei contratti, di assicurazione,
esatto.
E allenatori e giocatori in scadenza, quindi non è semplice. Io credo che l'abbia fatto un po' troppo semplice sto giro Infantino per questa...
Per risolvere, dice, questa situazione qui.
Questa angoscia di essere sempre di bulimia, no? Di competizioni, l'ha fatta un po' troppo facile, ma non è semplice sto giro.
Stefano e poi Francesco, proprio il volo su questo argomento.
C'è poco altro da aggiungere, un articolo insomma illuminante di Stefano, anche adesso aggiunto. Io credo che l'aspetto più problematico sia quello regolamentare, cioè voglio dire, il 30 giugno scadono i contratti, la finale il 15 luglio, c'è il mercato, insomma, non è facile. Boh, poi Apple credo che insomma non abbia risposto picche.
Sì.
C'è da 4 miliardi di euro, c'è da rimolare in poco tempo. Si sanno le date di inizio e di fine, ma insomma, poi ancora si brancano nel buio. Quindi il rischio è grande, è alto.
Francesco, che poi i club potrebbero avere giustamente un interesse perché ci sono dei soldi di mezzo, i calciatori mi sembra che in questo momento hanno una posizione un po' di contrasto, no? Cioè troppe partite, poi non lo so se sarà veramente così, che ne pensi?
Ma guarda, avete detto bene tutto voi, io non credo che i calciatori su questo si mettano a fare delle guerre in piazza per scendere a giocare per forza mondiale per club con tutte le partite che hanno durante la stagione. Si è capito qual è il problema, l'associazione calciatori è stata molto chiara e credo che sia anche giusto quello che stanno richiedendo, perché adesso va bene che sono professionisti e anche benissimo pagati, ma c'è un limite a tutto, sono comunque degli atleti, sono degli sportivi e non puoi rischiare di far sì che questo diventi uno sport per infortunarti più facilmente piuttosto che per giocare. Per quanto riguarda il resto, io su FIFA e UEFA preferisco starmene zitto e faccio parlare voi perché non voglio prendermi delle querele.
No, ricordo che il sindacato FIFPro, il sindacato mondiale, ha presentato un esposto contro, mi pare, la Corte di Giustizia Europea contro questa competizione, proprio per contrastare questa competizione, e quindi c'è anche una denuncia formale, sì, da parte del sindacato mondiale dei calciatori.
Quindi una situazione, come hai detto te, non semplice da risolvere.
Una situazione complicata.
Anche perché, scusate, aggiungo...
Dimmi, certo, scusami.
Aggiungo una cosa al volo, non al volissimo, non volevo interromperti. Cioè, no, il mondiale per club era una cosa seria prima, ovvero la Coppa Intercontinentale.
Sì.
Negli ultimi anni si è già andato verso una dinamica diversa, con più squadre, e ci poteva stare con quel tipo, ma era già un'esagerazione. Sì. Adesso sì, siamo veramente al... Cioè, no, non possiamo far diventare il mondiale per club la Supercoppa italiana attuale. Guarda, adesso,
sì, io anni fa ho avuto il piacere di commentare per Mediaset alcuni, diciamo, mondiali per club con delle squadre, Stefano, improponibili, ragione, che poi facevano una partita e se ne andavano.
Francesco ha colto,
e arrivavano in finale.
Adesso, con tutto il rispetto per l'Oceania, ma roba, ma non fai
proponibile,
incontra il Sorrento, il Sorrento gli fa due gol. Cioè, capisci?
Sì, sono d'accordo. Cioè, a sto punto fai la squadra che vince la Champions con quella che vince la Coppa Libertadores, se ne metti insieme e basta, fai una finale secca.
No, in Oceania va il pallone, va sempre in acqua, come cavolo.
No, questo è dissing, siamo in periodo di dissing, ve lo ricordo.
E va bene, lasciamo questo argomento, ne voglio tirare fuori un altro con voi, così voglio sentire il vostro pensiero, perché ha parlato Locatelli, intervista a Tutto Sport, approfitto della presenza di Stefano, insomma ha detto la Juve non si può nascondere, scudetto, la Juve non si nasconde. Io oggi lo dico sia a Francesco, a Stefano, Salandin, all'inizio con Impallomeni ho detto vabbè, ma con Genoa la Juve deve vincere, punto
per
e basta.
Per agganciarmi alla battuta che ha fatto Stefano, no? In Oceania il pallone va dentro l'acqua, Stefano, Francesco, Genova, il pallone va più dentro la porta avversaria.
Ah, nella Juve, esatto. Più dentro, sì.
Esatto.
Che succede? Che cosa ne pensate? Perché oggi Locatelli è stato chiaro, ha parlato anche di quello che è cambiato rispetto all'anno scorso, poi ha anche detto vabbè, ma qui la cosa più importante è vincere, stiamo lavorando con più intensità rispetto, diciamo, all'anno scorso, le cose che sono cambiate, si trova bene, ha parlato molto bene dell'allenatore, però insomma poi ha detto alla fine qui quello che conta è vincere, no? Stefano?
Ma dappertutto. Anche a Lecce, a Gorgonzola, ovunque, perché poi a Foggia, che hanno esonerato il mio amico Brambilla, no, è così. La Juve è ancora in mezzo al guado, sta cercando un equilibrio, la coperta è ancora corta, cioè non prendi gol, perché è giusto, prima regola non prendere, però poi devi anche farli, perché sennò non basta, e quindi sta cercando delle soluzioni, tanti nuovi. È una situazione un pochino come dire complessa, stanno in mezzo al guado e voglio capire come ne esce Thiago Motta, perché anche questa situazione Vlahovic, sai, Locatelli alla fine l'anno scorso io dicevo che Locatelli è un giocatore che dà equilibrio,
sì.
Poi è chiaro, e infatti chi non esce mai è Locatelli, perché comunque io ti dico che se l'avesse portato gli europei Spalletti non cambiava sulla sostanza, perché c'era un problema di fondo, però un po' più di sostanza, di energia al centrocampo te l'avrebbe dato.
Sì, sì, sì.
Ha imparato a fare una cosa davanti alla difesa, anche grazie ad Allegri, poi adesso se ne è uno in fianco di più, sta in mezzo.
Lui ha detto che adesso Stefano gioca più il pallone, e questo
infatti il problema è che la Juve è la squadra che fa più passaggi della Serie A e fa meno tiri in porta.
Sì.
E Brera l'avrebbe chiamata Masturbazio Grillorum, sega i grilli, sega i grilli. Poi però bisogna fare un'altra roba, perché a sto gioco, come diceva lì, bisogna fare gol. Sto sì. gioco bisogna fare gol. Se no, se no facciamo un altro gioco che, non lo so, il backgammon forse. Però ecco, è evidente che c'è una... Però hai ragione tu, a Genoa devi vincere, punto.
Eh sì, devi vincere, punto, Francesco, no? Su questo credo che prima si è risentito un po' un tifoso della Juventus e mi ha detto, ma scusa, perché dici così? Contro il Genoa non ci ha vinto la Roma, non ci ha vinto l'Inter.
Ho capito, però la Juve arriva già da 3-0-0 di fila. Prima cosa, è una squadra che ha equilibrio, è una squadra che quest'anno difende col possesso palla. La prima differenza grossa è quella. La Juve di Allegri aspettava questa di Thiago Motta, difende col possesso palla. Però poi alla fine vediamo che 110 tocchi, se non di più, di Locatelli nell'ultima partita, altro non fanno che far girare la squadra a vuoto, perché poi se dopo non arrivi mai a finalizzare o non metti mai dei palloni interessanti in area di rigore, se succede, succede per delle giocate di singoli, come negli ultimi casi, e Vlahovic in questo momento non sa neanche dove girarsi, perché probabilmente ha un peso sulla coscienza dovuto al suo stipendio fuori da ogni logica, per il quale la sua frenesia lo porta a sbagliare ancora di più di quello che sbaglierebbe normalmente. Questo è un problema. Io ritengo che questa Juve abbia un buco di mercato clamoroso, non portato avanti quest'estate, con un mercato comunque suntuoso, per quanto poi siano usciti 208 milioni e entrati altri 700. Però io dico che una punta di riferimento in più, oltre al Milik che non sta mai bene, con questo Vlahovic tu devi pensare di averla, perché è vero che sei pieno di esterni, ma non puoi adattare, secondo me, né Hadžić né Ildiz e tantomeno Gonzalez a fare la punta, se non in alcuni casi.
E né UEA, permettimi di dire, Francesco, né UEA.
No, neanche UEA, anche se è vero che ha dato un po' più di profondità, ma il cambio di Vlahovic dell'ultimo weekend è una bocciatura grande e grossa, perché se tu sei tocchi, tre li perdi o li sbagli, e ne altre tre occasioni non combini niente di buono se non continuare a portare avanti la tua frenesia, questo è sicuramente un problema. Ovvio che io ripeto, io sono un tifoso e sostenitore della Juventus e odio chi mi attacca l'etichetta di essere un difensore di Allegri, però io continuo a ribadire che questa squadra rispetto all'anno scorso ad oggi, e stiamo parlando di oggi, contestualizziamo il momento per cortesia, perché sennò
certo.
parlarne.
Analizziamo oggi, quello che vediamo, no? Ad oggi
almeno ha un punto in meno dell'anno scorso, e l'anno scorso non aveva speso 200 milioni, aveva preso solo UEA ed era tornato cambiato. Cioè, il concetto è: quando il progetto vero e proprio parte, dato che in panchina in queste ultime due partite ci sono stati tra i 70 e i 100 milioni, perché Thuram e Douglas Luiz non li ho comprati io?
Stefano.
No, ma sono tutte affermazioni, guarda, bravo, condivisibili. Poi è logico che anche dal punto di vista, ti dico, noi ne parliamo al giornale, perché ovviamente è un argomento dibattutissimo, a parte quello del Toro, che in questo periodo ci fa per fortuna un po' gioire. È un argomento dibattutissimo, e è evidente che tu alla fine dici vabbè, però aspettiamo, perché un minimo
di dare. Ci mancherebbe.
Anche se io ricordo sempre quello che diceva Gianni Agnelli diceva: mio nonno non mi metteva mai fretta, ma non mi lasciava mai tempo. E questo è
bella sta frase. Stefano, tu che aggiungi?
No, ma ha ragione Francesco, cosa? Aggiungo che tifoso particolare quello di prima che ti ha detto no, beh, insomma, non deve vincere a Genova, perché tipo sono juventino, alcuni stanno cambiando, sono attendisti, vogliono ancora aspettare, però insomma la massima adesso che ha appena detto Stefano è la Juve, sta roba qua, ragazzi, non
no
ci
però ascolta
intorno.
Stefano,
però
non io domenica io sabato ero allo stadio alla fine di Juve Napoli perché sennò ci raccontiamo delle favole.
Hanno applaudito?
No. Ascolta, i fischi erano nel Gargarozzo.
Ecco.
E sono rimasti lì perché appunto c'è la fase, non è più neanche.
Sì, però la fase che io prima, nella prima mezz'ora, ho detto aspettiamo, ecco, la seconda sosta.
Posso fare una domanda?
Sì, vai Francesco, fai.
Io sono stato massacrato da una parte di juventini quest'estate, perché ho dichiarato che per Allegri avrei preso Conte, cioè per sostituire Allegri avrei preso Conte e ottenuto Allegri, con un mercato adeguato. Ovviamente non perché Thiago Motta non lo ritengo un allenatore all'altezza, lo ritengo un allenatore che può diventare un grandissimo allenatore, ma in questo momento è un allenatore di prospettiva. Abbiamo fatto un mercato importante, io di fronte a quello che ho visto in questo weekend tra Juve e Napoli ho capito che l'allenatore che ti cambia da subito, poi magari non ti porta la vittoria, ma che ti cambia da subito la mentalità di una squadra, è uno come Antonio Conte, che su 7 scudetti ne vince 5, perché conosce l'ambiente, conosci i problemi delle squadre che devono ripartire.
Ma non l'avete voluto, Francesco.
No, no, io sono d'accordo con te.
Ma lì ci sono dinamiche.
Dinamiche, non l'hanno voluto, Stefano. Non l'hanno
sono dinamiche societarie molto.
Dinamiche, non l'hanno voluto. Non ci giriamo intorno. Non l'hanno voluto. Non l'ha voluto, basta. Cioè non
è, lui, è così,
sarebbe, lui sarebbe tornato e non l'hanno voluto, ma lo vogliamo dire una volta per tutte o no, Stefano?
Sì, così, assolutamente così.
Guarda, allora basta.
Con Antonio c'è un rapporto strettissimo, quindi non vi dico, non posso neanche dire le cose, ma è così, cioè non è successo, lui ci ha provato, insomma, è finita, basta, c'era la voglia di fare un nuovo... Perché c'è anche questa roba, no, che dice il grande capo che hanno bisogno di divertirsi, lo spettacolo. Poi però
c'è un errore di fondo, Stefano, perché secondo me, ne ho parlato spesso con Stefano Impallomeni qui in studio anche l'anno scorso quando seguivamo il Bologna, e secondo me c'è un errore di fondo perché Motta non è l'allenatore che fa divertire così come noi possiamo dire. Motta è un allenatore, cioè,
non è
molto equilibrato,
un amboli,
esatto,
tigri,
cioè non è
cerchi infuocati,
allora, a me mi fa schifo di sto termine giochista perché non rientra, mi fa proprio schifo, però facciamo una cosa per capirci, non è un giochista puro lui, lui è uno che poi il Bologna l'anno scorso ha fatto 14 pareggi, io ho visto giocare delle partite al Bologna inguardabili dove alla fine hanno fatto il risultato, quindi se tu prendi,
è un'abilità,
è un'abilità per me. Allora, per me Motta è bravo, io sono d'accordo con Francesco, per me è bravo, io ti dico, però permetteteci di fare anche una critica a Motta, perché sennò non vorrei che ad Allegri si può dare di tutto, a Motta si può di niente, e allora così c'è qualcosa che stona, no? Cioè, nel senso, capisco che siamo alla quinta partita, però fateci di una cosa,
ma
che
ti chiami
che
Juventus
campo,
Football,
no?
Club, non è che ti chiami che ne so, Braccobaldo Show, cioè, capito?
No,
il discorso?
Ma scusate, non per entrare a gamba tesa, ma dopo che spendi 220 milioni e sacrifichi un sacco di giovani di prospetto tipo Aizen, Sule, Baranicea, Iling, eccetera eccetera, va benissimo, operazioni fatte in modo molto intelligente perché hai usato il tuo succo per andare a comprare, ok? Con l'investimento fatto sulla next gen, ma con quello che si è speso si potrà criticare dopo tre pareggi per 0-0 una Juve che in teoria ad oggi ha giocatori come... Cioè, dai, Grassuit è arrivato al 29 di luglio insieme a Danilo, non è arrivato al 29 di agosto. Cosa c'ha questo giocatore che non va? Giuntoli ha parlato con Thiago Motta per prenderglielo? O si poteva fare altro? Perché la fidanzata la conosciamo tutti ormai, dal primo giorno in cui è arrivato da Grassuit. Ma di lui non sappiamo niente, se non che in questo momento sembra un giocatore completamente fuori dal tipo di gioco di Thiago Motta.
Guarda, io ho visto l'allenamento l'altro giorno, ho fatto l'allenamento a porta aperte e il problema di Grassuit è che c'ha sempre due tocchi in più rispetto a quel che c'è in Thiago Motta, quindi è un problema.
Ho capito, però Stefano, però, perdonami, però, ecco, perdonami con queste cose, se il doppio tocco, tre tocchi, le cose.
No,
ma hai speso 50 milioni,
no,
Stefano, 50 milioni, è bella analisi, 50 milioni, ma ha ragione Francesco, e due tocchi, è un tocco, e vabbè, medi, e Vlahovic non sa giocare, metti UEA. E questo c'ha 20 gol nei piedi.
No, ascolta, sabato io nel pezzo della partita, ma non mi spiace citare, però nel pezzo ho scritto che in panchina c'erano 80 milioni mal contati,
certo,
tra Turam e Cabal, perché Cabal sono 15,
Cabal,
non
è sparito Cabal,
sì, sì.
Sono 3 urini,
sì, sì.
Non sono 3 urini, e quindi è una situazione anche un po' complessa di gestione, di rapporti,
capito,
interni, di messaggi che...
Sì,
poi
bene,
ora,
dai,
per carità, è tutto molto più lineare rispetto all'anno scorso, perché c'erano le guerre interne, se no non ci capiamo, però un equilibrio deve ancora essere trovato,
sì,
lo deve trovare
sì.
Per primo Thiago Motta, perché raga, va bene i passaggi e tutto quanto, però poi tu devi essere più efficace anche lì, no? Io perché l'altra sera,
però Stefano, perdonami, ti faccio un esempio. Fonseca ci racconta che Fofanà, vi ricordate quando è arrivato?
Sì.
Ha detto: deve capire ancora il mio gioco. Ha perso 3 partite, che ha fatto? Stava andando a picco. Fofanà gioca, non dico che adesso, ma perché l'ingresso di Fofanà, però insomma adesso è vero che deve capire il suo calcio, è vero che Douglas Luiz magari i tempi di gioco non sono direttamente proporzionali a quello che vuole Thiago Motta, però se fai l'allenatore della Juventus, prendi uno stipendio, ti hanno preso, Vlahovic ci dici che praticamente il secondo tempo con UEA la profondità... Ma ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Non si può criticare, non si possono sollevare delle osservazioni critiche nei confronti... No, io dico parlo in generale, poi i tifosi si incazzano. Ma di che parliamo? Ma ragione Francesco, cioè... Voglio dire, se tu, Douglas Luiz, ancora non ha capito come si gioca... Turam, Ma Turam, ma non è un bel giocatore? Sparito. Combiners fa il terzino sinistro, non lo so.
Cambiasso
è l'unico, diciamo così, è il giocatore rappresentativo adesso del momento attuale. Bellissimo rendimento. Ma se Cambiasso è il migliore in campo, c'è qualcosa che non va.
C'è qualcosa che non va.
Aspetta, spendi 50 per Douglas Lewis, 60 per Combiners, e c'è Hildy. E se il regista lo fa Cambiaso, che è il mio terzino, io qualche problema ce l'ho.
No, ma infatti io la penso come te. C'era anche Francesco che voleva aggiungere una cosa. Prego, Francesco.
No, anche perché a prendere, scusate, io non sono un direttore sportivo, è giunto lì, per carità, ha fatto un lavoro egregio sia a Napoli che tra la Juventus quest'estate, per carità del Signore, ma a combinare 60 milioni sono capace di andare a prendere anch'io. Cioè, era la cifra che chiedeva l'Atalanta. Caballa, lo prendi a 12, ci vuole poco a fare mercato così. Cioè, sono capaci tutti, no? Però provate a immaginare, voi dopo tre pareggi, cosa sarebbe successo ad Allegri un commento messo terzino sinistro, esterno sinistro nelle ultime due partite? Cioè,
no, non solo, Francesco, immagina se toglieva Vlahovic e faceva entrare Weah.
No, Francesco, però ti dico una roba, questa vicenda va cancellata, perché Allegri è veramente un fenomeno sociologico, non è un allenatore. perché io ti dico, sabato nella sala stampa dello stadio, quando diceva, ma sto Vlahovic, ho detto, ma Vlahovic è fortissimo, il problema è Allegri. E ti guardano un po' straniti, come dire, era lui che è il problema, era lui il tappo. Cioè, questo Allegri è, malgrado suo, e anche per colpe sue, perché ne abbiamo parlato spesso con Max dei suoi errori di comunicazione, ha creato veramente un tappo ideologico che si fa fatica ancora ora a, come dire, a estirpare. E quindi questa roba dobbiamo sforzarci di cancellarla.
No, Stefano, io non partecipo
quale,
a questi.
Quale?
No, però? Ma io, Francesco, no, Stefano, non partecipo a questi confronti. Analizziamo adesso la Juve di adesso. Lasciamo perdere Allegri, dai, su, basta.
No. Io sto sindacando su una posizione in campo di un giocatore pagato 60.
Per carità, Francesco, tu ho capito, però insomma, sarà migliorata la Juve o no?
Ma per me no.
Per lui no. Però Francesco dice di no. Francesco dice non è
migliorata. Ma saranno arrivati i giocatori?
No, aspetta, migliorata. Aspetta, facciamo ordine. Migliorata nella rosa, tu dici migliorata. Nella rosa è migliorata, però Francesco credo che dica non è migliorata nel gioco. Questo dici, Francesco?
Aspetta. L'anno scorso,
allora, abbiamo detto per un mese e mezzo tutto il contrario adesso.
No, aspetta, facciamo un attimo di ordine. Giustamente Stefano dice nella rosa è migliorata.
Ma negli acquisti, dicevo, Francesco,
la qualità è maggiore.
Sono arrivati un sacco di giocatori. Poi bisogna vedere se sono campioni o meno, però buoni giocatori sono arrivati.
Francesco, aspetta un attimo, Stefano Salandini, un secondo solo, voglio sentire Francesco.
L'anno scorso questi passaggi di fila non li facevi, perché il pallone rimbalzava contro,
E quindi c'è una nota di miglioramento. Prego, Francesco.
Allora, sicuramente la costruzione dal basso si vede fatta molto meglio, c'è molto più equilibrio, è studiata a puntino. Sicuramente in mezzo al campo si va via di prima e di seconda ed è una cosa più piacevole da guardare. Però, ragazzi, vi ripeto, che perdere i giocatori che ha perso la Juve l'anno scorso per il mercato che è stato fatto ad oggi, a parte il centrocampo che andava rimportato da 3 anni, non da uno né da due, ma da 3.
Ecco, in quel senso fatto, dicevo, sarà migliorato.
Ma ad oggi, la domanda è: ad oggi voi lo sapete? Cioè, voi sapete se Douglas Lewis pagato 51 milioni è meglio di quello
che... Ma io ti dico, adesso lasciamo perdere, hai ragione. Attualmente ci sono delle cose perché non li fa giocare, però diciamo, Turam con Miners e Douglas Lewis è un più Locatelli, è un centrocampo migliorato rispetto allo scorso anno?
Assolutamente.
Ah, ecco, questo.
Carta, certo, quello sicuramente. Io parlo
allora, poi se non lo vediamo, questo è un altro paio di maniche.
Io parlo di quello che non si vede ancora o che si è visto a tratti con il Verona e con il Como. Ma certo, già con l'Empoli, per carità, seconda migliore difesa della Serie A, tutto quello che vogliamo, ha fatto benissimo anche col Toro in Coppa Italia, ma tu non puoi pareggiare con quel tipo di atteggiamento. Cioè, la Juve non ci provava. Nelle ultime due partite la Juve faceva fatica a provarci, e vi dico di più, col Napoli, perché vi parlavo di Conte prima? Perché alla fine è il Napoli che ha rischiato di vincere la partita a Torino, non il contrario.
Ma certo.
No, è così, io sono d'accordo con te, l'ho detto subito. Io l'ho detto subito il giorno dopo questa cosa.
Guarda,
sono d'accordissimo.
Se questa partita fosse arrivata 4 turni dopo, con i meccanismi introiettati da Conte, le 3 ripartenze che ha fatto il Napoli nel primo tempo erano altrettanti gol, te lo dico io. Invece, ma ripartenze vere con superiorità numerica in casa della Juve, Invece lì
ciò non toglie per chiudere un po' il discorso che personalmente ho fiducia in Motta, però c'è da lavorare perché questa squadra deve assolutamente migliorare.
Non deve parteggiare per uno, un'analizza. Francesco ha ragione perché attualmente
se incavolano tutti e dicono
attualmente
ma cosa
il mercato
state dicendo?
non è stato sdoganato in campo, cioè non lo vediamo.
Ci sono delle domande che uno giusto
anche
che
Stefano
si faccia.
Basta fare confronti con Alle Babà. Allegri è una pagina chiusa, arrivederci.
Assolutamente sono d'accordo con voi. Io lo racconto da telecronista che ogni volta che la Juventus ha giocato per 3 anni era sempre uno schifo, non c'era niente di buono, però in realtà hai fatto 3 volte.
No, ma c'hai ragione.
Hai vinto la Coppa, cioè senza esagerare in un modo o nell'altro, poi sono il primo a dare tempo a Thiago Motta, però vi ripeto, qualcosa in più. Ad oggi vedi i Locatelli, vedi i Bremer, vedi i Gatti, vedi Cambiaso, fare bene. I nuovi
sono d'accordo, però
i nuovi dobbiamo questo è vero,
si potrebbe anche discutere, ma con grande serenità, di questo straordinario mercato sul centrocampo e poi che si è costretti a reintegrare McKennie.
Ecco, vedi.
Contro il Napoli.
Esatto.
Pallone anche questo. Battagli contro i piedi, perché.
E anche questo è vero.
No, però tu dici che lo spogliatoio è sereno, Stefano, quindi.
Ma moltissimo.
Benissimo, e questo, questo è un dato importante. No,
anche se gioca McKennie reintegrato, è sereno.
Sai perché è sereno?
Perché, Francesco?
Perché loro prendono i soldi, noi ne discutiamo.
Pure questo è vero. Ragazzi, mi devo fermare, vi voglio...
Anche perché una volta, Stefano, una volta si veniva lì con voi e vi parlavamo, dimmi un po' una roba, ora è come essere a Fort Knox.
Sì, ma una cosa, come fai ancora?
È sereno. Poi ascolta un attimo.
Vabbè, ma ti partite. Daranno adesso fare l'editorialista.
Poi vediamo, aspettiamo due partite. Se succede, se non succede.
Meglio aspettiamo, assolutamente.
L'editoriale ti metti lì con la
grande.
Pipa.
Io mi devo fermare, voglio ringraziare tantissimo
Stefano
Salandin, grazie Stefano e grazie anche a Francesco Pini. A presto ragazzi.
Grazie a voi, un abbraccio ragazzi.
Un abbraccio, ci fermiamo, break, torniamo subito.